Facciamo come sempre con Angelo Forgione. Ciao Angelo, ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ciao Angelo.
Caro Angelo, poi ti porto su situazioni più, come dire, legate alla strettissima attualità, anche a quello che è successo ieri in Champions League. Però è attualità, ahimè, ai noi, anche l'ennesimo infortunio, quello di Rachmani. Stavamo un attimino interrogando perché sono veramente tantissimi, è impossibile ora andare avanti come fanno alcuni. Vabbè, sarà casualità.
No, ma l'abbiamo detto già in passato, no? Questa è un'emergenza che non finirà mai, e quindi quando ti ritrovi ad aver superato un certo punto di non ritorno, sei anche costretto a mettere in campo calciatori con la consapevolezza che il rischio è dietro l'angolo. Rachmani fondamentalmente è al terzo stop, considerando anche certe ricadute, certi momenti in cui si è rifermato per lo stesso problema, e quinto sesto stop se non sbaglio, questo è il definitivo. Quindi io credo che poi si fosse messo in conto che si potesse anche arrivare a questo. Il problema è che non avevi alternative, che non avevi hai rischiato perché devi rischiare, perché non hai calciatori, e quindi quando, ripeto, hai superato quel punto di non ritorno, la stagione declina in questa maniera qui. Quindi purtroppo
i buoi sono scappati, dici?
Sì, ormai sì, ma da tempo, quindi è inutile stare lì a cercare di sperare che rientrino calciatori. Sappiamo che poi i calciatori che rientreranno avranno un lento periodo di, come dire, ricondizionamento, e quindi anche questo influirà. Man mano arriveremo alla fine della stagione, cioè tra poco sarà anche primavera, non tra tanto, quindi la situazione è drastica, ma lo sapevamo, l'abbiamo già detto che il dramma era già in atto, e quindi non ci dobbiamo neanche stupire. Io prima vi sentivo parlare sulla questione, sì, sulla presenza di De Nicola, però De Nicola è vero che non c'è più, è vero che lo staff medico fondamentalmente è discendente da quello che aveva De Nicola.
Sì, l'attuale responsabile era il suo vice, diciamo, ora non voglio banalizzare.
Sì, Canonico era con lui, non c'è dubbio. Il problema è che De Nicola aveva a disposizione una struttura che il Napoli aveva a disposizione, cioè De Nicola metteva a disposizione la sua struttura lì ad Amorosi, quindi una sorta di prevenzione, di lavoro su quelle che potessero essere problematiche veniva fatto, anche se il Napoli non ha un suo centro tipo il J-Medical, tipo il Milan Lab, però comunque in quel periodo lì aveva a disposizione il centro di Amorosi di De Nicola. E non è un caso, secondo me non è un caso che finché c'è stato De Nicola il Napoli è stato premiato da UEFA come la squadra con minor numero di infortuni per 4 anni consecutivi, 3-4 anni se non sbaglio.
No, no, questo sì, però diciamo che De Nicola manca già da un bel po', o sbaglio?
Sì,
cioè, nel senso,
sì, però guarda, infortuni,
cioè, i 2 anni di Spalletti,
con Spalletti ci sono stati, ce ne sono stati, non il secondo anno, ma il primo anno sì, il secondo anno è filato tutto liscio. Però il secondo anno è un anno particolare. È un anno che parti con la consapevolezza che a novembre ti fermerai per i mondiali, fai un recupero di preparazione, un richiamo, poi ti ripresenti a gennaio con un rush, diciamo, finale della stagione. La stagione totalmente diversa, particolare, in cui puoi impostare i carichi di lavoro e la preparazione in maniera diversa e non fa testo.
Potrebbe essere un caso, Angelo, che tanti di questi calciatori del Napoli vengono comunque, no, da cicli importanti, no, anche proprio a livello, ecco, di impiego lì in mezzo al campo, perché se andiamo anche poi a vedere i nomi dei calciatori che si sono fatti male, ecco, parecchie persone, parecchi tifosi dicono anche sì, però tanti di questi uomini qui sono anche un po', come si dice in gergo, spompati, no, tolti proprio delle energie, vengono da cicli importanti, da 3 anni che giocano praticamente sempre, ecco.
Sì, questo sicuramente. Questo
cioè, anche lo
dubbio.
Scorso anno, no, con lo scudetto conquistato, si giocava comunque, ecco, una sola volta a settimana, però erano comunque, cioè, insomma, si scendeva in campo per fare delle battaglie, delle partite anche intense, no, dal punto di vista proprio dell'andamento della gara.
No, ma non c'è dubbio, ma io anche in virtù di questo, la mia preoccupazione è che questi calciatori che quest'anno stanno attraversando un calvario fondamentalmente, perché di questo si tratta, e la mia preoccupazione è che l'anno prossimo li troverai, per quanto riposati poi a luglio, ma comunque li troverai in condizioni difficile da decifrare, sarà un'incognita, quindi mi preoccupo anche per l'anno prossimo a questo punto. Cioè, sono calciatori comunque non giovani, calciatori con una muscolatura stressata, con dei lavori e delle situazioni cliniche particolari, quindi adesso non vorrei fasciarmi la testa che si sia rotta, però una preoccupazione ce l'ho anche per l'anno prossimo, quindi il Napoli deve fare delle attente valutazioni a monte veramente con lo staff medico e capire questi ragazzi come si presenteranno poi al prossimo raduno.
Sì, no, assolutamente, anche perché poi questo è un danno anche, come dire, proprio patrimoniale,
anche
perché i giocatori sono un tuo patrimonio. Mi raccontavano che comunque, non capendone nulla, anche queste lesioni, soprattutto di alto grado, che poi è da capire, no? Perché la comunicazione poi lì è un pochino, come dire, precaria. Alto grado, secondo e terzo grado cambia il mondo. Cioè, se è il terzo grado di De Bruyne un conto, se è il secondo magari è qualche mese in meno. Quindi non è stato proprio chiarito nel dettaglio. Però dicevo, a proposito di Rachmani, facciamo l'esempio dell'ultimo proprio giocatore che si è fermato. E queste lesioni, anche poi una volta che sono sanate, il giocatore rientra in campo, è comunque una cicatrice che resta lì, per spiegarla in maniera proprio banale a chi ci segue. E poi ti porta nel corso del tempo ad avere, come dire, un occhio di riguardo. E per Rachmani siamo al terzo infortunio, quindi sì, pure lì io mi interrogo. Sì, può sembrare una cosa di routine ormai nel calcio di oggi, viste le tante partite, però Rachmani rientra, ok, sicuramente sono professionisti ai massimi livelli, avranno fatto tutte le valutazioni del caso, però a 31 anni, dopo già due infortuni muscolari in questa stagione, poteva farle tre partite di fila? Cioè, per capire la gestione di Rachmani, che poi comunque dovrebbe rinnovare il contratto anche a cifre importanti, cioè in un prossimo futuro Conte resta, si confronterà con lo staff medico eccetera eccetera, ma Rachmani nei prossimi anni, se non già per questo, potrà fare tre partite consecutive di, insomma, ravvicinate? Questa è già la prima domanda, perché poi se alla quarta già si fa male, non è sfortuna, lì dobbiamo...
Poi c'era anche la necessità a questo punto, Antonio, magari non aveva recuperato bene l'infortunio, di farlo giocare, come dici tu, tre gare.
Anche perché la gara con la Roma, lui ha corso molto, corse lunghe, perché male, sì, non faceva sto movimento, quindi ha dovuto, rispetto alle altre gare da centrale, ha dovuto rincorrere un bel po'. Infatti cede muscolarmente proprio su questo allungo molto faticoso.
Fa,
no?
Anche quasi tenerezza, no? Vedergli... Ecco, farsi male prima proprio del contatto con Mario.
Credo questo, su questo verterà poi il ragionamento, sì, la riflessione a fine stagione. Cioè, ogni giocatore deve avere un range massimo di utilizzo da questa partita a quella, altrimenti poi lì, alla terza di fila di Rachmani, puoi schierarlo, per carità, però aumenti il rischio del 30, del 40, del 50, perché sennò così non ne usciremo mai, Angelo.
Antonio, ma tu stai confermando le preoccupazioni, alla fine c'hai le stesse preoccupazioni che ho io. Quindi è chiaro che a questo punto è tutto un'incognita. Vedi, per esempio, lo stesso Lukaku va in campo veramente se c'è la stretta necessità. Stava andando in campo per recuperare sull'1-2 con la Roma, ma nel momento del pareggio Conte che lo stava facendo entrare, lo rimette dentro, lo rimette in panchina, quindi è anche timoroso lui, e lo stesso Conte che dice non è Lukaku, cioè questo non è Lukaku, quindi adesso l'abbiamo visto da dicembre fin qui fare capolino, entrare in qualche partita, ma adesso siamo a metà febbraio abbondantemente e ancora non è Lukaku, quindi questo ci conferma che i recuperi sono lunghi, è un infortunio particolarmente grave, lascia dei segni, ma anche dal punto di vista psicologico, anche i calciatori hanno necessariamente e fisiologicamente, anche psicologicamente, dei timori. E vedi Rachmani, poi magari un infortunio come quello è proprio figlio della paura, dell'incertezza, non solo dello stress.
Ma ora invece cade un po' questo ragionamento, cioè nel senso, il Napoli avrà solo la settimana tipo, quindi c'è modo di un pochino recuperare. Però poi anche lì ti chiedo, se dovessero esserci altre problematiche, dovremmo poi interrogarci anche su che tipo di settimana viene fatta. Tipo, stiamo raccontando, il Napoli in questo momento è in campo per questa sgambata lì con il Portici stavolta. Per carità, saranno dei test a bassissima intensità, però tutti i giocatori che hanno lavorato con Conte ci hanno sempre raccontato che erano settimane durissime, no, per arrivare poi alla partita. Quindi ora con questa situazione Conte immagino avrà ricalibrato un po' la sua metodologia, perché poi se quella settimana tipo abbiamo altri stop muscolari, non lo so, mi andrei a interrogare anche sulla settimana di che tipo è stata.
No, ma io non voglio proprio pensare che non ci sia elasticità da parte del mister. Sta vivendo una difficoltà e delle vicissitudini enormi e non posso mai pensare che sia così incauto in un dramma, perché questo è un dramma sportivo, ovviamente sportivo, ma è un dramma perché tu vedi cadere uno dopo l'altro i calciatori in una catena che non si arresta mai, e non voglio proprio pensare che un allenatore di quel calibro resti rigido su certe metodologie. Io immagino che anche confrontandosi con i medici sia arrivato anche a un certo rimodulamento della, o rimodulazione per meglio dire, della, dei metodi di allenamento, dei carichi, insomma. Non posso pensare che in questa situazione di emergenza lui prosegua dritto per la sua strada come se niente fosse. Cioè, non lo voglio pensare, e ne sono convinto anche che in realtà non sia così e che invece sia intelligente e stia cercando di evitare in quanto più possibile, per quello che può capire della situazione, eventuali problematiche.
Angelo, lasciamo un attimo, mettiamo un attimo da parte il campo. Volevo chiederti invece che idea ti sei fatto sulle parole di scusa di ieri di Bastoni, e poi anche ecco, commentando un po' le parole di Chivu, che ha anche citato Diego Armando Maradona.
Ora devi far arrabbiare Angelo, vedi?
Però sono curioso di sapere il suo parere.
Beh, per quanto riguarda Bastoni, è chiaro che la gogna mediatica che ha subito non poteva non scusarsi, cioè era anche un atto dovuto, concertato con la società. Evidentemente Marotta gli è andato davanti, gli ha fatto prima da scudo, sbagliando e inciampando poi sulla questione del Napoli, perché io dico che ha inciampato, cioè sì, è vero, quel rigore non fischiato all'Inter era sacrosanto, però è inutile fare discussioni del genere, perché poi io potrei citare il calcio d'angolo dello stesso Bastoni che portò in vantaggio l'Inter con la Fiorentina, con una palla che era andata oltre di un metro rispetto alla linea di fondo campo. Quindi se da una parte è vero quello che dice Marotta, da un'altra omette altre verità. Quindi è inutile fare una discussione del genere. L'anno scorso lo scudetto è andato al Napoli, è inutile buttare ombre su quello scudetto sacrosanto, dico io. Detto questo, per quanto riguarda l'allusione a Maradona di Chivu, sì, Chivu ragiona da uomo in terra. Maradona non era un uomo in terra, Maradona era un calciatore al di sopra delle parti, ma non è retorica, Maradona era un politico. Maradona andava in campo come uomo capopopolo, e quindi in quella partita lì contro l'Inghilterra si sentiva di voler fare tutto il possibile per fare uno sgarbo e uno sgambetto all'Inghilterra. Quindi nessuna recriminazione, nessuna marcia indietro. Lui ha sempre detto che quella mano, quel pallone è stato toccato di mano, non c'era bisogno del VAR per capirlo, perché le immagini lo chiarivano, ma non si è mai rammaricato di questo, perché per lui era una rivincita politica sull'Inghilterra. Quindi questo è un fattore che va oltre il calcio, va messo in un altro piano. E poi restiamo sul piano degli umani, come TV, è chiaro che come lui sferrava cazzotti agli avversari violenti e le telecamere lo hanno inchiodato, famoso Bari-Inter del 2011 se non vado errato, e Maradona magari queste scorrettezze non ne faceva altre, ma non era umano, ripeto, era un calciatore che poteva permettersi di portare il peso di una nazione e dei popoli, perché lui ha portato appresso il peso degli argentini, dei napoletani, quindi porterei un po' più di rispetto
fuori a Maradona. Ma come gli viene in mente,
fuori contesto,
come gli viene in mente di citare Maradona? Non lo so, l'esempio proprio che non c'entrava assolutamente nulla di 40 anni fa, tra l'altro da 40 anni lo criticano, quindi esempio che non c'entra veramente niente. Poi tra l'altro Marotta ha ammesso l'errore, Bastoni si è scusato, cioè Chivu che doveva essere l'onesto, il moralizzatore, è l'unico che non vuole ammettere questa cosa e prova fa autogol giorno dopo giorno.
Secondo me lo soffre un po' il Napoli, però ho questa sensazione.
Purtroppo non siamo a distanza tale da verificarlo in maniera più stringente.
No, è una mia idea, ovviamente. Questa.
Magari l'anno prossimo approfondiremo.
Chissà,
grazie per essere stato con noi, ad Angelo Forgione. Ciao Angelo, a domani.
Ciao Angelo.
Ciao ragazzi.
Caro Antonino.